titolo provocatorio, unità pastorali di Corinto, non so se a quel tempo esistevano le unità pastorali, penso però che in questa lettera ci vengono date le indicazioni che per noi possono essere molto utili. Quindi passiamo nell'ascolto, passiamo a lei la parola, abbiamo ascoltato un brano lungo, ma l'abbiamo fatto volutamente perché questa mattinata ci aiuti a rimanere aperti all'ascolto.
Andare alla carica secondo me è il caso. Mi sto di fianco in acqua, non sono neanche uscito di casa. Questo è che lì c'è un'altra Giovanna che... a cui sta rovinando la vita, che per un po' lo sopporto io, come Giovanna stamattina lo sopporto. Allora, non faremo l'introduzione alle tre Corinzi, così non argomentate, diciamo solo alcune cose. E parto con una constatazione che ho già fatto delle altre volte, quindi mi scuso se sembro un po' come gli anziani che ripetono sempre queste cose. Però è una constatazione che credo che sia profondamente vera, ecco. Scegliere di incontrare la scrittura, scegliere di incontrare in particolare, come ci è stato proposto quest'anno, la prima lettera ai Corinti, nel nostro cammino di persone, di famiglie, di parrocchie, di unità pastorali, nel nostro cammino di Caritas, come stiamo facendo stamattina, è una scelta rischiosa, si farebbe con meno, ecco. Perché incontrare questi testi della scrittura, come quello che abbiamo ascoltato adesso, tutti i testi della scrittura, ma in particolare questi testi, vuol dire essere pronti, accettare di uscire da questo incontro cambiati, convertiti, se volete che usiamo una parola più svegliata, insomma, diversi in qualche maniera, non uguali, messi in discussione da delle pagine che direbbe proprio Paolo nella prima ai Corinti, sono scritte per noi, nel senso che dicono anche di noi, e che per questo dobbiamo prendere sul serio, perché dentro a questi testi ci siamo fino al collo, in certi aspetti anche noi come Chiesa, che dicono però anche, non solo di noi, queste parole, parole anche che abbiamo ascoltato, ma dicono anche del Signore e della sua voglia di accompagnarci in questo cammino di cambiamento. Allora, attenzione, lo dico a me, lo dico anche pensando all'anno, al tempo, che stiamo preparando a vivere, anche al tempo che viviamo adesso, come giustamente diceva adesso il mio figlio, attenzione a prendere sul serio le proposte della scrittura, se no abbiamo fatto una bella mattinata e mi diamo caso dalle cose. Ecco, dicevo, Primo Corinti, in questo senso, mi sembra un testo eccezionale, anche per le cose che proviamo a dire questa mattina, perché ci fa entrare nella vita. Forse non c'ero magari di vita pastorale, diciamo, ma qualche volta di vita pastorale, anzi di una comunità locale, sapete che se siete preparati avete letto gli orientamenti, fate sì con la testa che c'è un Antonio Alberto che fa dire Alberto, non si dice più parrocchia adesso, si dice comunità. Prima Corinti ci fa entrare dentro la vita, di una comunità pastorale o di una comunità locale, ci fa una radiografia un pochino degli aspetti della vita di questa comunità, di tutti i suoi aspetti, dalla liturgia, dalle messe, dalle riunioni, come va il consiglio pastorale nella parrocchia di Corinto, come vanno i rapporti tra le persone in unità pastorale di Corinto, come vanno le relazioni che ha questa parrocchia col territorio, con la città in cui si trova. Prima Corinti ci fa vedere quello che funziona, quello che va in questa parrocchia, ci sono diverse cose che vanno bene, e anche quello che non va, e ci sono diverse cose che non funzionano, che non vanno bene. Non solo, ma è anche un testo che prova a fare delle proposte, a partire da quello che va e da quello che non va, a dare delle soluzioni, cosa che noi piace sempre molto, perché quando apriamo la scrittura in genere la apriamo per cercare delle soluzioni dei problemi. Ecco, vedremo che non è poi così semplice o così bella immediata la soluzione che si propone prima con i libri, c'è la fregatura. proviamo anzitutto a vedere come è fatta questa unità pastorale o questa comunità locale di Corinto, e poi lo proviamo a confrontare anche con le nostre. Non ci leggiamo direttamente i testi, ma vi invito proprio a leggere la lettera, perché dentro ci sono un po' le robe che trovo qui. Corinto è una bella parrocchia, è una parrocchia in cui si fanno un po' di cose. Ci sono, come avete sentito, tantissimi doni e tantissime sensibilità diverse. Proprio una cosa bellissima. Ecco, magari un po' troppe sensibilità diverse, visto che questa parrocchia, in questa parrocchia la gente si è un po' divisa in gruppi che fanno tante belle cose, eh? Non va tanto d'accordo tra di loro, questi qua. Pensate loro. Ognuno fa un po' per sé, fa il suo percorso, fa il suo della commissione, ecco. Fa il suo percorso, non è che fanno tanto d'accordo. Corinto è una bella parrocchia in cui ci sono delle persone con tantissimi doni personali, li ha sentiti, con tanti carismi, la parola che abbiamo appena sentito. In cui ci sono degli incontri, si fanno delle belle liturgie animate, c'è cioè il dono delle lingue, eccetera, eccetera. Ecco, magari si fanno delle liturgie un pochino, degli incontri un pochino troppo, come dire, ci sono pochi che animano e tirano, e tanti che sono un pochino indietro, quei pochi lì ce li immaginiamo, perché si assomigliano anche tanti, no? Che fa le riunioni dicendo e poi dopo mettiamo lì, non lo tanto, tiriamo sempre noi. Un po' così, quelli di Corinto. Corinto è una parrocchia dove si è capito bene una cosa importante, che il Signore è venuto a liberarci dai vincoli troppo stretti, che a volte ci diamo, ci mettiamo, ci troviamo addosso delle leggi, delle regole, a restituirci la grandezza e la bellezza della nostra libertà e dell'essere insieme accanto a lui. Ecco, magari un pochino troppo su questa linea qua, anche lì, perché poi certi comportamenti anche non tanto, diciamo, corretti di qualcuno in questa unità pastorale, in questa parrocchia, vengono poi tollerati all'insegna sostanzialmente, posso dire che vanno contro la casa, e chi se ne frega, insomma, tanto importante che facciamo la messa, l'incontro, quello che fa uno nel suo privato sono problemi suoi, come si gestisce casa tua, la sua vita, quello lì sono problemi suoi. Ecco, c'è molto rispetto per la privacy Corinto. E a volte addirittura ci si preoccupa più tra persone della stessa parrocchia di far valere le proprie idee, la propria autorità anche in parrocchia, piuttosto che non darsi pensiero di come stanno gli altri, di come vivono gli altri. Corinto è una parrocchia dove ci sono delle belle messe, abbiamo vissuto insieme nelle case, sentiamo Paolo che descrive in uno dei capitoli, dove si prega bene. Ecco, magari capita, può capitare che nelle messe si colga che c'è una certa distinzione tra quelli che possono e quelli che non possono, ma proprio può capitare. Ci siamo appunto non proprio una perfetta unione. Corinto è una parrocchia dove per Bacco si vive la comunione, la comunità, magari con una leggerissima tendenza a dirsi un po' dietro, a dirsi un po' su. Paolo lo dice ripetutamente, quando scrive chiaramente, dice mi sono riferito, mi ha riferito, ecco, c'è un pochino questa tendenza che si dietro, ma leggero. Insomma, Corinto è una tipica parrocchia, comunità locale, comunità pastorale, vedete voi, reggiana, non di Padova, perché Padova sicuramente resta meglio che noi. Corinto è questo, Padova sicuramente fa meglio. Ecco, in mezzo però alle ricchezze e alle fatiche che fa, Corinto è anche una parrocchia che non ha paura del confronto. Questo si vede bene da tutta la prima parte di Corinto. È una parrocchia che non ha paura di tirar fuori i problemi, di mettersi un po' a nudo, di farsi delle domande, di farne a Paolo. È una parrocchia che cerca di capire, che è alla ricerca del proprio volto, di capire come. come dire cambiare, se va bene così oppure se bisogna fare qualcosa di diverso. È una parrocchia che non si accontenta. Ed è, lo si vede bene dal testo, non dico io, mi dispiace che non riusciamo a leggere tanto della lettera oggi, per il tempo. È una chiesa, quella di Corinto, una comunità locale che pensa. Dico questa parola pensando anche a me, ognuno guarda chiaramente per la sua, al fatto che forse per tante comunità, per tante unità pastorali, penso alla mia esperienza di comunità, pensare un po' un optional, nel senso che siamo, forse anche per qualche caso, perché viviamo appunto di programmi, di progetti, di cosa da fare, di robe da rimettere su, di robe da rimettere, ecco, Corinto è una comunità dove ci si dà il tempo di pensare alle cose che si vivono, e a cui Paolo propone di continuare a pensare, e di pensare insieme, attraverso un confronto aperto tra le persone. Una cosa che diamo per scontato, ma che invece è molto importante, anche penso anche agli orientamenti, a una sollecitazione degli orientamenti, è il fatto che Paolo si rivolge a tutti i preti di Corinto, i protagonisti di questo confronto sono i laici, la gente che concretamente vive la comunità, come anche negli orientamenti viene sottolineato che la corresponsabilità dei laici, il cammino di una comunità locale, di un'unità pastorale. Al centro del confronto ci sono un po' le cose che abbiamo detto fino adesso, i problemi, le sfide che Corinto deve raccogliere come parrocchia inserita in un certo territorio. Ma c'è, e mi vorrei fermare anche su questo un momento, perché penso che sia importante portarcelo a casa, ecco, c'è soprattutto un metodo di lavoro. Dovremmo usare una parola difficile, ma poi la mettiamo subito, dovremmo dire una prassi pastorale, così abbiamo detto due parole difficili una volta, una prassi, un modo di lavorare che Paolo propone a quelli di Corinto e che al di là dei singoli problemi, delle singole questioni, è davvero un po' il filo conduttore di tutta la lettera. Paolo scrive a una chiesa a cui vuole bene, e di cui si definisce il papà, e di cui dice: voi siete il sigillo del mio apostolato, siete la cosa più bella che mi è capitata, tra le varie cose che ho fatto nella mia esperienza di evangelizzazione e di annuncio del Vangelo. E si vede l'affetto che lo lega alla gente di Corinto. Ed è proprio a partire da questo legame speciale. Prima Corinti è una lettera in cui al centro c'è il problema dei legami, delle relazioni. La relazione di Paolo con la sua gente, con la gente della parrocchia, la relazione della gente della parrocchia, tra dei vari membri della comunità di Corinto tra di loro, la relazione della comunità con il Signore, e del Signore con la sua comunità. Ecco, proprio a partire da questo legame, Paolo può, desidera, vuole aiutare questa comunità a raccogliere quelle sfide, quelle difficoltà che un po' abbiamo detto prima, e a guardare in faccia un po' meglio. Anche questo, guardate che è un'indicazione preziosissima e assolutamente non banale che ci dà la prima lettera ai Corinti. I problemi si guardano in faccia, si affrontano insieme. Non è sufficiente cambiare parrocchia. Non è sufficiente dir su. E prima Corinti sottolinea ripetutamente questa cosa. Se ci sono dei problemi, li tiriamo fuori e li affrontiamo insieme. Mi metto nuovamente i passaggi del Vangelo di Gaudio, se ricordate Papa Francesco dice: attenzione a quelli che brontolano dalla mattina alla sera, sul fatto che non niente, non cambiate, ecco, le incertezze, i dubbi, le fatiche vanno affrontate più sul serio, si va avanti insieme, con che sistema? Ecco, prova a dire quali sono i passaggi che mette giù Paolo per provare ad aiutare quelli di Corinto ad affrontare le loro sfide. Penso che siano passaggi importanti, ognuno dei quali ci riguarda come comunità parrocchiale, come comunità locali, anche come Caritas. Punto di partenza è sempre una vicenda concreta che la parrocchia sta lì, la parrocchia, l'unità pastorale, la comunità locale, che la gente di Corinto sta vivendo e che fa pensare, che chiede di essere approfondita e sviscerata. A Corinto, per esempio, c'è il problema che ci sono tanti gruppi, abbiamo sentito. A Corinto c'è il problema che tanti discutono sui matrimoni che non funzionano. Sono i problemi della realtà di Corinto, della gente di Corinto. C'è qualcuno che si chiede, ma allora se deve andare un male così, meglio non sposarsi. Se il matrimonio non funziona, ci sono tanti problemi. A Corinto c'è il problema, come dicevo prima, delle riunioni in cui c'è poca comunione, poca comunità. E, diceva prima l'universo, noi abbiamo il problema della mancanza di preti. Ci sono delle situazioni concrete da affrontare, da vivere, da guardare in faccia. Ed è lì l'inizio di tutta la riflessione. A queste sfide si risponde, dice Paolo, tornando ai fondamenti. Che vuol dire essenzialmente tornare a Vangelo, tornare a Gesù. Per lui, è quello che fa incessantemente Paolo dall'inizio alla fine della prima corinzia. Attenzione che tornare a Gesù, a tornare ai fondamenti, tornare al Vangelo, non vuol dire tornare alla morale, a delle regole, tornare a una riflessione teologica, perché al centro della nostra fede, sappiamo bene, c'è una storia, non una serie di idee, e c'è l'incontro con una persona, che è Gesù. Vuol dire tornare a quella cosa lì, per Paolo. La soluzione comincia se riandiamo a Gesù, a quello che Gesù ha detto, a quello che ha fatto, a quello che è stato. Un pezzo della lettera in cui lui dice dovete essere imitatori miei come io lo sono di lui. Si riparte da me. Il Vangelo deve entrare in confronto diretto con la vita e viceversa. Infatti una parte del Vangelo si fa in maniera improponibile e inducibile. Pensiamo alle vicende di questi giorni, pensiamo al Vangelo di domani, le vicende da Parigi in avanti. Il Vangelo di domani, se il mio regno fosse di questo Vangelo, i miei servitori avrebbero combattuto. Ma il mio regno non funziona più. Che cosa dobbiamo fare? La risposta da noi. Chiedersi con quale sistema vediamo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto. Ma non è più. Il Vangelo in confronto alla vita ci sta bene, non è tutta paura. Siamo noi delle volte che abbiamo paura, un po' come quelli di Corinto, di tornare ai fondamenti. Attenzione però, perché Paolo dice tornare al fondamento, tornare alle radici, non vuol dire andare a sfogliare l'albero dei ricordi, andare all'indietro, senza, dimenticandosi, diciamo così, senza guardare il presente. Vuol dire trovare lì le condizioni per rileggere quello che ci sta succedendo adesso, trovare nel Vangelo, nella vicenda di Gesù, nelle parole, nei gesti di Gesù, le vie per rileggere l'oggi. E quindi chiede di avere un'attenzione costante all'oggi, alla storia, all'altro, agli altri. Chiede di fare uno sforzo continuo per incarnare oggi la vicenda e l'esperienza di Gesù, la storia di Gesù. Dal ritorno al Vangelo Paolo tira fuori normalmente delle indicazioni generali, che però si preoccupa sempre di calare nel vissuto concreto delle persone, sapendo che la vita non è riducibile a delle regole. Che se ci sono delle fatiche, se ci sono delle indicazioni generali su che cosa significa per un cristiano il matrimonio, non è poi così facile far coincidere queste indicazioni generali con la vita, che ha una varietà di situazioni che sono molto diverse. Ecco perché una delle parole, alcune delle parole che tornano di più in Prima Corinti sono io vi suggerisco, vi do un consiglio, vi propongo, io vi invito. Sono parole importanti perché dicono che non c'è la soluzione standard, ecco, c'è la fatica del provare a trovare la strada in tutta la varietà della vita, che è quello lì, l'elemento importante, la varietà delle situazioni. Anche guardandolo, dice Paolo in un passaggio di prima quello, quello che fanno le altre comunità, le altre chiese, le unità pastorali che sono vicine. Oggi, sono Paolo, Luca e Lorenzo, ci aiuteranno a guardare un po' più in là, esattamente come quelli di Corinto hanno invitato a guardare anche un po' più in là, oltre la loro comunità, l'unità pastorale. C'è poi un criterio decisivo, ed è un altro passaggio del metodo di Paolo, perché si possa trovare una soluzione ai problemi attraverso questo ritorno all'essenziale, diciamo, alle origini, riproponendo oggi il Vangelo, per cercare appunto di affrontare le sfide, le difficoltà che si vivono dentro e fuori. Criterio decisivo per Paolo è l'attenzione ai più piccoli, ai più deboli, e a quelli che fanno fatica nella fede. C'è un passaggio molto bello, in una delle riflessioni di Paolo, che dice: se una cosa a me non mi fa problema, ma fa problema a mio fratello, io non la faccio più. Perché la coscienza, non mia, ma la coscienza dell'altro, per me è importante, soprattutto dell'altro che fa fatica, anche nella mia stessa comunità. Perché è così importante per Paolo questa attenzione ai più fragili? Perché, vedete, dice Paolo, la piccolezza, la fragilità, la debolezza rimandano al centro vero del Vangelo, dell'annuncio, all'essenza vera dell'essere cristiano, che è Gesù crocifisso. Dice Paolo all'inizio della lettera, nel testo molto famoso, non è la sapienza che ci salva, non sono i miracoli che ci salvano, ma quello che ci salva è stato, quello ci ha salvato è stato lo scandalo della croce. È stato, dice Paolo, la stupidità della croce. Stoltezza, abbiamo messo stoltezza perché fa più quello che ci ha detto. Stupidità che vuol dire le scelte inattese, di Dio, quelle cose perdenti, che non ti aspetti, da cui Dio è partito per salvarti. Chi vive lo scandalo, la fatica, anche della fede, sulla sua pelle, garantisce il legame con il Signore, con il Cristo crocifisso di Dio, garantisce che le nostre comunità stiano dentro la Pasqua, e quindi è indispensabile, non ci torneremo in questa cosa. Se pensavamo, credo che non sia il nostro rischio di costruire delle comunità di persone perfette, abbiamo sbagliato strada. E poi gli imperfetti sono decisivi. Neanche male, così dobbiamo fare più serio. Paolo dice questa cosa usando due espressioni molto belle. Non bisogna svuotare la croce. E dice bisogna custodire la parola della croce. Sono espressioni che non vogliono dire non mi fare dei grandi scorsi, ma vuol dire bisogna tenersi stretti così. Da ultimo sul pezzo, diciamo, la prassi, il metodo di lavoro, il metodo pastorale di Paolo, la sottolineatura che Paolo fa spesso dall'inizio della lettera è che questo percorso va fatto rimettendo al centro le relazioni e insieme. Perché? Perché abbiamo fatto delle indagini, abbiamo visto che è meglio fare le cose insieme, siamo una società tutta sparpigliata e quindi bisogna che almeno noi ci ricompattiamo, eccetera. No, perché stare insieme, fare insieme, essere insieme sono state le scelte di Gesù. Negli orientamenti si dice proprio chiaramente che le comunità locali devono continuare a essere luoghi di prossimità e di curare le relazioni. E poi che cosa fa? Questo sistema, questo metodo di lavoro, dicevo all'inizio, è una roba che non farebbe con meno, perché chiede un po' di fatica e di tempo. Che se poi mi devo dare l'altro come misura, se non posso fare quello che penso giusto, se devo stare lì a confrontarmi con il Vangelo, ci vuole tanto tempo a fare le cose. Fa andare più piano, apparentemente, dice Paolo. Quelli Corinto erano ansiosi, vedete lì i piattini, dovevano fare un tratto di robe. Attenzione, dice Paolo, devo andare anche un po' più piano, apparentemente. Però, per Paolo è l'unica alternativa possibile per uscire un pochino da certi blocchi, da certe fatiche che si fanno. Ecco, vivere la fede insieme, camminare insieme, fare comunità, fare comunione con tutto il tempo e la fatica in più che questo chiede, dice Paolo, non è un accessorio per i cristiani, non è un'aggiunta al mio cammino personale, che se ho voglia, ecco, ce lo metto, se no me lo faccio poi io col Signore. No, non è uguale se viviamo la comunione, la comunità o no. Ecco, e Paolo insiste su questa cosa e credo che anche questa sia una formazione importante per il cammino che ci aspetta dentro l'unità pastorale. È vero che i motivi che ci hanno portato ad arrivare a queste scelte forse sono motivi esterni. Sicuramente però, almeno guardando la prospettiva di Primo Corinti, questo cammino da fare insieme, in modo più allargato, non è nazionale. È qualcosa che per Paolo è indispensabile. E il testo che abbiamo letto, siamo proprio molto molto rapidamente su queste parole, che vi invito qui a riportare, a riportarle a casa e a condividerle anche, sia come carica sia come comunità locale. Credo che sia molto chiaro a riguardo. Anche sulle motivazioni che tu ci hai chiesto che ci cammini insieme. Non solo perché, come dicevano, perché Santoni solo si muore, c'è un po' amore, ma perché direbbe Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo perché così è Cristo. Credo che questo sia il punto di partenza fondamentale che non ci dobbiamo mai dimenticare. Paolo è molto chiaro e che ribadisce a quello di Corinto. Ci si conforma a Gesù, si prende la forma di Gesù oggi, si mostra Gesù, si testimonia Gesù, si è davvero la carne di Gesù, cioè il luogo in cui Dio oggi ci incontra, ci salva nella storia, se si è corpo costantemente. Gesù oggi ha un corpo dentro la storia. E questo corpo è certamente l'Eucaristia, in modo particolare, ma è anche la nostra carne. Siamo noi, con quello che siamo, con la nostra carne, la nostra fragilità, con quello che siamo ciascuno di noi, e siamo noi insieme. Anche questa credo che sia una riflessione importante che dobbiamo interrogarci. Ripensavo pensando stamattina e a questa immagine del corpo, non so se avete letto la lettera di quel papà che è rimasto da solo con il suo bimbo, dopo Parigi, che diceva tutti i colpi che avete, così, tutte le pallottole che avete curato addosso al corpo della mia sposa, ecco, le avete tirate addosso al corpo di quel Dio in cui credete di agire. E credo che anche queste riflessioni fanno una domanda grossa, anche a noi, se ci avete forato il corpo di Dio. Dobbiamo chiederci anche noi, dov'è il corpo di Cristo? Paolo dice e anche nella vita nostra, della nostra vita, siamo noi. Con quelle caratteristiche che abbiamo ciascuno, ma soprattutto quando siamo insieme. E l'immagine che usa Paolo, no, del corpo con tante membra, non ha un ruolo diverso, non è un'immagine perfettamente organizzativa. Nella somiglianza con il Signore, nell'essere carne di Gesù dentro la storia, la sua radice. vuol dire che il Signore ci dà la possibilità di vivere questa opportunità straordinaria di poter essere e respirare insieme, conservando le nostre diversità e le nostre specificità. Il corpo, l'essere corpo con tante membra, vuol dire, secondo Paolo, riconoscere, diceva, l'abbiamo detto prima, che non siamo uguali, che l'altro non è occhio come me, per fortuna, che l'altro non è piede come me, per fortuna, e che sta anche a me cogliere e valorizzare il suo dono, aiutare l'altro a mettere questo dono al servizio, perché lui aiuti anche me a mettere il mio dono al servizio. Gioire del fatto che il Signore agisce attraverso il fratello, una gioia che nelle nostre parlo della mia comunità locale, una gioia che ci attraversa proprio quando vediamo gli altri che fanno le cose belle in parrocchia, siamo noi primi gioire delle cose belle che Dio fa nei nostri fratelli. Ecco, scoprire che l'altro non è un rivale, ma uno, ed è uno su cui dobbiamo esercitare un potere o a cui dobbiamo chiedere conto di quello che fa, perché tanto noi l'avremmo fatto meglio e probabilmente anche con un risultato meglio prima. Oppure se non l'avevamo fatto, non l'avremmo fatto perché avevamo visto giusto e non bisognava farlo. Ecco, che non è così. Perché l'altro è parte come la carne del Cristo. Essere corpo per Paolo vuol dire vivere e far vivere i verbi del corpo. Che li trovate dentro quel testo lì, del capitolo 12. Sono quelli che costruiscono il corpo. Costruiamo. Paolo dice a quelli di Corinto, se volete costruire bene la casa, se volete che il corpo cresca, vada avanti dentro la storia, quattro verbi importanti, avete sentito? Appartenere. Io non sono piede, quindi sono appartenere, che è quello che dicono tanti nel nostro comunità. Appartenere, il verbo dell'essere di qualcuno, del sentirsi di qualcuno, del sentirsi parte di una famiglia. Avere bisogno. Io non ho bisogno di te. E riconoscere invece che abbiamo bisogno degli altri. È il verbo del servire e del lasciarsi servire.
Avere cura, dice Paolo nel capitolo 12. Dio ha disposto il corpo perché le membra avessero cura le une delle altre. Avere cura, che è un verbo su cui ci ha aiutato tanto a riflettere il Papa, anche nella bolla di edizione del Giubileo, parla di una chiesa che è capace di avere cura con tenerezza di tutto, di stringere le mani, di tenersi vicino a tutto. E Paolo direbbe di farsi senza legge con quelli che sono senza legge, di farsi giudeo con i giudei, potremmo dire di farsi musulmano con i musulmani, omosessuale con i omosessuali, verbo di Dio. E l'ultimo verbo, l'ultimo, no, i verbi, abbiamo visto anche lì, soffrire insieme, gioire insieme. I verbi della comunione e anche i verbi dell'incarnazione, perché il Signore ci è venuto vicino per soffrire con noi e vivere con noi. Ecco, su questi quattro verbi si costruisce la vita del corpo, si costruisce la vita delle nostre comunità, dice Paolo. Se questi quattro verbi diventano davvero, seriamente, i verbi delle nostre comunità, diventano veramente nostri, allora abbiamo già fatto la carità,
e poi abbiamo fatto anche l'unità pastorale, avete visto che c'è anche lo schemino, avete visto negli orientamenti c'è lo schemino? Guardate, no? Allora, ecco, se vediamo quei verbi lì, io vi dico che abbiamo anche bisogno lo schemino, abbiamo già capito, abbiamo l'unità pastorale. No? Saltiamo anche quella pagina lì dell'orientamento. L'ultimo aspetto, che però è decisivo, perché il corpo cresca, perché l'unità pastorale nasca e vada avanti, perché quell'unità nella diversità si realizzi davvero, bisogna aver chiaro un requisito essenziale, attenzione Caritas, non lo dico io, ma lo dice Paolo, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie. Quelle parti del corpo meno onorevoli devono avere maggior rispetto. Quelle indecenti devono essere trattate con maggior rispetto. O tiriamo via il due versetti oppure tiriamo le cose. I fragili, c'eravamo anche prima, i piccoli, i poveri, ma adesso ci mettiamo anche gli svergognati, i peccatori, quelli veri, perché noi ci pensiamo sempre i peccatori a metà, dopo per fortuna che c'è sempre un genere fuori dalla carica, qualche peccatore serio, i disonorati, vedete delle facce, non sono quelli del borsino semplicemente, quindi, sono anche quelli degli sguardi in chiesa, quelli che la gente quando divisi, quelli che la gente quando arriva, quando ci passa vicino, chiacchiera, quelli che i dise, dico per quelli che parlano i dise, è un'espressione, un francesismo locale. Ecco, quelli lì, quelli della chiacchiera, degli altri, sono i necessari. I necessari vuol dire, per evidentemente, che senza di loro non c'è la Chiesa, senza di loro non c'è l'unità pastorale, non c'è il vescovo che prende. È come, presente qualche domenica fa nel Vangelo, c'era una vedova che buttava le due monetine nei denti. Gesù ha detto, dunque il tempio sta sopra che c'è lei, figuratevi come siamo messi messi. E funziona un po' così. Anche nell'unità pastorale dovrebbe funzionare così, l'unità pastorale di Corinto e forse anche nelle nostre. Nella parrocchia, la comunità locale, no? L'unità pastorale sta su, perché c'è la signora Franca che fa un tumore, perché c'è Tariq e la Jenny che sono passati dal mare e che adesso bisogna che li sosteniamo da qualche parte, che poi speriamo che non sia terroristica. Perché c'è Paolo e Roberta che si sono separati, però non ha messo uno salvato davanti, l'altro sta davanti indietro, e i figli vanno metà messo di qua, metà messo di là, perché c'è la Giulia che ne ha sbagliate tante nella sua vita e non è che sta voglia cambiare, no? Ma così la cosa è sbagliata tutto. Perché c'è Joseph che viene a dormire nell'emergenza freddo, quindi lo vediamo la sera, che dopo il mattino va via, non sappiamo che sta di giorno. Perché c'è la parte del mosina davanti alla chiesa, perché non fa, perché quello che paga il mosina davanti alla chiesa è ancora tutta Maria, non è vero, però. Perché c'è il signor Piero, da me sempre, il signor Piero, un signor che appunto viene a fatto delle volte, prende ogni tanto qualcosa da mangiare, li portiamo, ma fa fatica, abita da solo, da tanti anni. Perché c'è la blessing che ci chiede il lavoro, ecco, l'unità pastorale sta su, perché c'è quella gente qua. Necessari non vuol dire destinatari del nostro aiuto, Paolo non dice questo, vuol dire protagonisti. Se togliamo questi signori salta tutto. Per questo poi Paolo dirà che la messa fatta senza vivere seriamente la comunione con questi signori è una messa che non serve a un tubo. Necessari perché questa gente, non si tratta di verso, tipo mettere necessari quelli che hanno fatto più risposte per lui, no. Paolo direbbe perché Dio ha voluto così. Paolo direbbe all'inizio, lo dice anche qua, Paolo direbbe all'inizio della lettera perché Dio ha scelto così. perché attraverso la croce la debolezza, la fragilità, la fatica è diventata un luogo di rivelazione del volto di Dio. Perché il re a cui andiamo dietro è uno a cui, quando ti devono chiedere se è un re, ti chiedono perché ti hanno consegnato se sei un re. Scusa. Boh, il nostro re è fatto così. È un consegnato. Ecco, perché la povertà, la fatica, la debolezza sono un carisma che deve diventare un ministero nella nostra comunità, uno di quelli citati lì. Ed è anzi il ministero che tiene su l'unità pastorale. Anche qui ricordo solo, così proprio in passant, Papa Francesco nell'Angeli Gaudium diceva chiaramente, rispetto al ribadito chiaramente, questa assoluta centralità dei poveri di valore della comunità cristiana, non come destinatari di una prestazione, ma come soggetti ecclesiastici. Ancora diversi passaggi, vi invito proprio anche a rileggere la bolla di indizione, visto che siamo quasi all'inizio del Giubileo, della bolla di indizione del Giubileo, in cui si dice che la debolezza, la povertà sono il luogo della misericordia di Dio, della compassione di Dio, quindi è importante averle al centro della nostra vita, della vita della comunità. Vivere questi verbi che abbiamo detto, quei quattro verbi che abbiamo detto, i verbi del corpo, riconoscere la centralità dei più deboli, vuol dire riuscire a tenere insieme davvero la diversità e l'unità. Vuol dire riuscire a costruire davvero e a testimoniare la verità che poi il Signore. Vuol dire prendere e vivere sul serio la carità. E l'ultima riflessione la tengo proprio su questa parola, che è importante, perché oggi anche per noi, per voi, per noi è importante, perché staremo buscando, perché subito dopo questa bella pagina che abbiamo ascoltato insieme, questi versetti che abbiamo ascoltato insieme, Paolo mette un suo versetto che conosciamo bene, proprio come l'inno alla carità, all'amore, no? La carità è magnanima, la carità è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gode, ricordate? È famoso, lo conosciamo nel capitolo 13 della lettera dei Corinti, l'inno alla carità, o l'inno alla carità sparocchiale, perché potremmo tirar via della carità, e dirci caritas, ma non in modo improprio, sapete? Perché Paolo non fa la descrizione di un bel sentimento. L'amore che Paolo descrive nel capitolo 13 dei Corinti, la carità, non è un amore continuo. È un amore impegnativo, faticoso, fatto di atteggiamenti e di scelte molto concrete. Dietro questa descrizione, con tutti i verbi che ci sono in questo capitolo 13, non c'è appunto l'emozione, non c'è la faccina come nei risultati. Si vede proprio che ci sono le persone, la carità sono le persone. Non c'è una teoria dell'amore, no? Ma c'è la vita concreta. Anzi, potremmo dire che non c'è dietro il volto di tanti che ci provano, ma c'è una volta dietro il volto del Signore. Perché tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ecco, chi ci ha fatto vedere cosa vuol dire prendere sul serio queste cose è Gesù. Ancora una volta Paolo ci ribadisce, anche questo è una sottolineatura che il Papa ha fatto diverse volte recentemente, che l'amore non è una parola astratta, è la vita concreta delle persone. Anzi, direbbe Paolo, si vive, la carità è tutte le volte che si dà la vita, che qualcuno dà la vita. Anche su questa espressione credo che dobbiamo fermarci, perché viviamo in tempi in cui ci sono persone che ci stanno facendo vedere che si può dare la vita, ma proprio darla, buttarla via,
con una cintura di pulire intorno ai fianchi per delle idee, per una fede, ecco, anche noi andiamo dietro a uno che ha dato la vita, ma con un altro sistema, che è quello con dei verbi che abbiamo ricordato adesso. Fare, vivere la carità, dare la vita, vuol dire ancora una volta essenzialmente incontrare il Signore sulla propria strada e poter diventare così segno della presenza del Signore, corpo della sua presenza dentro la sua. Ecco perché, se voi leggete bene la prima lettera ai Corinti, la carità, la caritas, non è un carisma. Paolo non lo presenta come un dono, ma che uno ce l'ha, ma non ce l'ha. Se non ce l'ha, non fa vedere le cose, no? La carità non è un carisma, e la caritas non è un carisma. Non è uno delle 100 robe che fa una carità, o dei 100 doni che fa una carità. La carità è, dice Paolo, la via migliore, che è un'altra cosa. Sarebbe la via, l'espressione originale di Paolo, è come se dicesse la via per la pienezza, ecco. La carità non è un dono tra i tanti, è il modo più ricco, più abbondante per fare la strada insieme. È una strada, è un cammino da percorrere insieme. Perché possiamo essere davvero corpo, come ci ha chiesto il Signore di essere. Perché questa strada, torniamo all'espressione di tre cose. Perché Gesù è così. Ah, sì.